La visione del trono di Dio e dell'agnello dell'Apocalisse mette insieme quello che tante volte abbiamo affermato riguardo ai salmi, al salterio, e che stamane abbiamo recitato in una parte, cioè da una parte la regalità, Dio che regna, come abbiamo sottolineato soprattutto nel quarto libro, qui stamane abbiamo recitato i salmi, Dio che regna, e i salmi regali nei quali è il Messia che regna. La visione del trono mette insieme tutta ciò che afferma il Salterio, e così ci ritroviamo nel cuore di tutta la scrittura, di tutto il disegno di Dio, e perciò non possiamo davvero che chiedere di poter celebrare con gioia il mistero pasquale ogni giorno e sperare di poter uniformare così la nostra vita a questo grande mistero dal quale siamo stati avvolti.
Dal libro dell'Apocalisse, al capitolo 7, i versetti 13-17. Uno degli anziani allora si rivolse a me e disse: «Questi che sono vestiti di bianco, chi sono e da dove vengono?» Gli risposi: «Signore mio, tu lo sai». E lui: «Sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e che hanno lavato le loro vesti rendendole candide nel sangue dell'agnello. Per questo stanno davanti al trono di Dio e gli prestano servizio giorno e notte nel suo tempio. E colui che siede sul trono stenderà la sua tenda sopra di loro. Non avranno più fame, né avranno più sete. Non li colpirà il sole né arsura alcuna».
Ecco l'ultima parte, gli ultimi versetti del capitolo 7, la spiegazione richiesta e poi data, comunque risaputa, che riguarda la grande folla che non si può contare, ed è di questo che si chiede la spiegazione, non dei 144.000, anche questo può avere un significato, ma di questa grande moltitudine, per spiegarlo si ricorre appunto all'opera dell'agnello e anche a alcuni versetti della scrittura che ne spiegano il significato.
Volevo solo consegnarvi un parallelo che mi porto dietro da quando abbiamo cominciato a vedere questi beati che vengono che invocano dal capitolo 6 fino a quando non vendicherai, poi costoro che possono, quelli su cui l'anziano interroga, che stanno davanti al trono e possono prestare servizio perché sono usciti dalla grande tribolazione, e mi pare che continui a anticipare queste visioni, ed è Giovanni 16 al versetto 33. Vi ho detto queste cose perché abbiate pace in me. Nel mondo avete tribolazioni, ma abbiate coraggio, io ho vinto il mondo.
In questo dialogo, un po' così retorico, L'anziano chiede chi sono quelli vestiti di bianco. E non, mentre le tribù sono già, non chiede niente delle tribù, si vede che queste sono già comprese originariamente nel progetto. Lui vuole solo rimarcare chi sono quelli vestiti di bianco.
Volevo indicare solo il fatto che ci sono dei presenti, del verbo presente, quando dice il pastore, il signore, le pasce e le guida, le acque della vita, come pure c'era un presente, un tempo presente ieri, quando diceva gridano a voce grande, dicendo, quindi... Non so se è solo un artificio letterario oppure questo presente può indicare il fatto che questa grande moltitudine è ancora in cammino, cioè attualmente in cammino. Non è una cosa finita, si aggiungono sempre persone e così sarà fino alla fine. Basta.
Ma tra le figure, diciamo, tra i giochi usati in questa descrizione, i giochi di contrasto, c'è certamente al versetto 14 questa imbiancatura delle vesti attraverso il sangue. Il riferimento mi sembra certamente all'Esodo, anche perché poi c'erano Esodo 19, siamo nell'alleanza, è un testo che abbiamo già ricordato, comunque al versetto 14 Mosè scese dal monte verso il popolo, egli fece purificare il popolo ed essi lavarono le loro vesti. E poi dopo si apre lo spazio della teofania e poi dopo ancora ci sarà tutta il decalogo, la rivelazione delle parole, eccetera. E in questo versetto qua del capitolo 19 dell'Esodo c'era già una... Ci sono anche delle tradizioni rabbiniche che dicono che non è una lavatura ma rendere bianche le loro vesti. E Apocalisse dice che vengono rese candide con il sangue dell'agnello. Appunto è un gioco quasi paradossale, però mi pare che voglia dire evidentemente il grande ruolo del sangue dell'agnello e che è un sangue che va al di là della natura, è un sangue che purifica, che dà luce, che rende, che trasforma ciò che incontra. E questo senso del candore mi sembra anche in tanti altri passi, la veste bianca è anche un termine battesimale, mi sembra difficile non sentire un eco battesimale, però attraverso questa operazione qua è un'immersione nel sangue, appunto anche l'accoppiamento, la veste candida e il sangue dell'agnello è un accoppiamento molto evidentemente battesimale. Io sarei su questa, mi sembra di sentire così. Un altro paradosso, diciamo, è che nella citazione di Isaia 49, che abbiamo nei versetti 16 e 17, non avranno più fame, non avranno più sete, il pastore che guida le fonti è l'agnello, che è molto suggestivo, è molto... che è sia l'agnello a essere il pastore, però non è, questo mi sembra messo in rilievo un gioco di contrasto, però dice specifica l'agnello che sta in mezzo al trono, che è la figura che abbiamo già visto, e l'agnello è sempre presentato in questa movenza, immolato ma ritto e poi al centro di tutta la visione, partecipe della regalità. E qua viene, ritorna in questo, con questa denotazione di essere in mezzo al trono, e questo agnello, che è anche pastore, guida alle fonti delle acque della vita. Quindi l'agnello è la via verso la vita, pur essendo immolato, ma come lui, pur immolato e retto, così anche gli viene dato il compito, la citazione di Isaia viene centrata su di lui, ed è lui che guida la vita.
Io dico una cosa che mi viene in mente adesso a proposito di quello che ha detto Paolo. Mi ricordo un'omelia di Don Giuseppe che diceva: questa figura del pastore che diviene agnello, o dell'agnello pastore, comincia con la Genesi, Abele, pastore che diviene agnello, e attraversa tutta la scrittura. Questo tema è poi ripreso anche dall'Acatistos: i pastori, corsi lui come a pastore, lo vedono agnello immacolato, nutrito nel seno di Maria, e poi dice: Ave madre dell'agnello del pastore.
Una cosa semplice e singolare come Giovanni esprime la teologia in forme lineari, semplici, senza definizioni. Il rapporto tra Dio e quella che noi chiamiamo la seconda persona della Santissima Trinità e l'agnello, per così dire, è nettamente distinto. Dio è colui che siede sul trono, colui che era, che viene, l'Onnipotente, e l'agnello è colui che però è ritto in mezzo al trono, come sgozzato ma vincitore. Dunque sul trono ci sta Dio l'Onnipotente, sullo stesso trono, in mezzo al trono, ci sta l'agnello. Quindi sono due figure distinte e insieme due figure che si compenetrano l'una con l'altra. Quindi qui si esprime la distinzione tra di loro, ma insieme la perfetta coincidenza, per così dire, per cui Gesù potrà dire: io e il Padre siamo uno.
Aggiungo solo una piccola cosa, mi è piaciuto molto quello che è stato detto da Paolo, ma anche da Agata ovviamente, ma mi colpiva molto che dicesse: stenderà la sua tenda sopra di loro, cioè Dio che sta in trono stende la tenda sopra di loro. Non so come faccia, ecco, cioè, e naturalmente mi richiama il versetto di Giovanni, il prologo 1.14, insomma, e schino se ne immagino, quindi stenderà la sua tenda sopra di loro, appunto questa compenetrazione tra padre e figlio, cioè il trono, la tenda, il tempio, cioè è tutta una descrizione appunto simbolica che non si riesce a immaginare, insomma. Io avevo letto i passi di Isaia, appunto, che riguarda questi versetti qui, 16-17, tutti i passi di Isaia, appunto lì è Dio che fa questo, e qui invece è l'agnello che sta in mezzo al trono che fa questo, quindi la stessa cosa, ecco. Poi che tergerà ogni lacrima dai loro occhi, questo rapporto personale, Dio che tergerà ogni nostra lacrima, è bellissimo.
A me ha colpito questa cosa che è detta solo un'altra volta, che vengono dalla grande tribolazione. Mi sono chiesta che cos'è questa grande tribolazione da cui arrivano tutte le genti di ogni nazione, popolo. È detta un'altra volta nel Vangelo, quando appunto prima della venuta di Cristo, cioè della morte di Gesù, la grande tribolazione in cui saranno poi sottoposti gli uomini. Ecco, però non so andare più avanti. Questi, ho letto che questi qui sono i martiri che hanno testimoniato Gesù nella loro vita e la fedeltà, però non lo so se si può allargare questo, che sono i martiri di tutto il mondo, insomma di tutta la storia, non lo so se sono soltanto i martiri che hanno testimoniato Gesù, o invece questo popolo immenso che è passato anche attraverso una grande tribolazione, la tribolazione degli uomini, comunque, credenti o no, non so.
Anch'io ero rimasta colpita da questo versetto che dice che stenderà la sua tenda sopra di loro. E così come detto al capitolo 21, ecco la tenda di Dio con gli uomini, egli abiterà con loro, ed essi saranno suoi popoli, ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio. E così pensavo sarà una creazione nuova. Perché precedentemente, quando è detto al capitolo 6, il cielo si ritirò come un rotolo che si avvolge, si termina la creazione precedente.
Passato. Allora, mi spiace, abbreviamo le preci, cerchiamo di stare, è un testo bello, prima di tutto bisogna dirlo, bisogna sempre riconoscerlo, affrontare tante cose, fra le altre appunto si vede come nella vita eterna Dio è impegnato in tante cose, e anche l'agnello, verso gli uomini, verso l'umanità, l'atto di asciugare le lacrime, è bellissimo pensare alla vita eterna, come è Dio che terge le lacrime dei suoi, e poi che pone la sua tenda, cioè si sta nella tenda, non ho visto come traduce l'italiano, veramente, e porrà la sua tenda in mezzo a noi, insomma, è la... L'unica tenda, si è raccolti insieme, sono tante attività, però tornando al nostro, insomma, un po' al contesto, ecco, dell'Apocalisse, mi colpivano alcune cose. Qui si appunto la domanda: chi sono quelli che vestono le vesti bianche e donde vengono? Donde vengono? È già stato detto che provengono dalle tribù, dalle nazioni, dalle lingue, eccetera. Ma qui la domanda riguarda un'altra cosa, ma donde vengono? Non tanto la provenienza etnica, ma da dove saltano fuori? Come hanno fatto? E al centro viene messo la grande tribolazione, è l'agnello, il sangue dell'agnello, la grande tribolazione è quella dell'agnello. Saltano fuori da ciò che l'agnello ha patito, ha sopportato, ha offerto, dall'offerta dell'agnello per loro. E poi è chiaro, non è mai disgiunta dal fatto che la morte, l'agnello immolato coinvolge anche l'immolazione dei suoi. Questo non, quindi l'adesione, eccetera, l'altro aspetto, questo non è mai disgiunto. E poi, l'altra cosa che ho pensato, appunto, che diceva anche Bernadette, c'è un presente, c'è la citazione di Isaia 49 e poi Isaia 25. Isaia 49 fra l'altro è il capitolo di uno dei capitoli del servo del Signore, e questo sarebbe importante andare a vederlo, ma comunque Isaia 49 con in mezzo un versetto: poiché l'agnello che sta in mezzo al trono dice li conduce, li pascola con un presente, e questo va rilevato. Tutta la profezia parla al futuro ed è interrotta da questa aggiunta che viene messa e che spiega quel testo dell'Antico Testamento, o meglio utilizza l'Antico Testamento per spiegare una cosa, e con un presente. Perché? Perché sì, questo sarà ciò che avverrà, ma è già cominciato. È già cominciato, perché l'agnello già fin da ora li conduce e poi li condurrà ancora, no? E vale anche per la vita eterna, ma è già cominciato, l'agnello già qui li conduce. Poi l'ultimo testo che volevo riprendere, un po', mi pare importante, il fatto che questo testo qui e li condurrà, dell'agnello che li conduce alle fonti di acqua viva, viene ripreso dall'Apocalisse al capitolo 21. Ed è importante, a mio avviso, notare che anche in quel contesto si parla di Dio che siede sul trono e che abita con, dice il testo, essi saranno suoi popoli, con le genti, anche qui. Questi provengono dalla grande tribolazione, ma è già stato detto, sono quelli che provengono dalle genti, da tutta l'umanità. E anche nel capitolo 21 c'è lo stesso rapporto che troviamo, il Dio che abita, che pone la sua dimora con loro e poi che asciuga ogni lacrima dai loro occhi, si rivolge sempre al Dio che abita con tutti i popoli. È la realizzazione del piano di Dio che è cominciato con Abramo, con l'elezione di Israele, che va avanti con l'agnello immolato e che davvero raggiunge la sua pienezza con l'adempimento di tutte le promesse che sono già contenute nell'Antico Testamento. È essenziale per l'autore che ci siano anche quelli che provengono dalle genti, che sono dalla grande tribolazione, e che siano inclusi anche loro. È essenziale anche per ciò che è il piano di Dio e ciò che è stato anche l'elezione di Israele nella storia.